Finalmente che può far parte dei centrocampisti appunto della Fiorentina. Dunque sono due giocatori, Mandragora non lo scopriamo, anzi è un giocatore, un tipo di centrocampista che piace, certo, a Paladino, e secondo me da lì bisogna ripartire prendendo altri tre centrocampisti diciamo forti, ecco.
Allora, chi è invece un maestro di centrocampo, oltre che un carissimo amico e un grande procuratore, è Daniele Amerini. Ciao Daniele.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti.
Allora, dopo il parere di Maru, il parere tuo, nel senso che è chiaro che ora siamo, Ken è arrivato, ora c'è grande attesa su Zaniolo, perché oggi sarà il giorno di Zaniolo, così almeno ci ha fatto un po' capire.
Potrebbe,
Nick,
sì,
che è a Rimini, dove si apre il mercato. È chiaro che oggi, nel momento in cui il 1° luglio chiudono il suo percorso in viola Duncan, Maxi Lopez, Castrovilli, Bonaventura, quindi quattro centrocampisti escono di scena, di Infantino si sono perse le tracce da secoli.
Arthur aveva salutato prima.
Al c'è momento nessuno, si riparte da Mandragora e Bianco, che torna dalla Reggiana. Allora, prima di parlare di chi potrebbe venire, anche a te Daniele chiedo il giudizio su questi due giocatori.
Ma, allora, è chiaro, innanzitutto la Fiorentina perde, soprattutto in Buonaventura, un giocatore che negli ultimi anni era stato uno dei perni, quindi poi perde in Castrovilli sicuramente un giocatore di qualità, e poi perde comunque con Duncan un giocatore di sostanza, quindi deve rimpiazzarli bene, non è che può, secondo me, solo chiaramente riportare Bianco, ma sono sicuro chiaramente che saranno già su obiettivi interessanti. Bianco è chiaro che ha fatto bene in Serie B, quindi è giusto che faccia un altro step in su, e la Fiorentina può essere uno step giusto, chiaramente almeno io non lo vedo già pronto per fare il titolare qua, però lo potrebbe diventare magari durante l'anno, quindi però detto questo io credo che 3-4 centrocampisti di grande livello servano.
Quindi ragionando su un centrocampo a due, Daniele, cioè ragionando su un centrocampo a due, almeno 5 centrocampisti ci vogliono? O addirittura di più?
Ma secondo me 5, sì, dai, 5 magari, poi nella rosa ci può essere anche il centrocampista che si adatta, che può fare anche oltre quarti.
Può essere il baracca di turno, che può giocare più alto, più basso, insomma.
Esatto, però diciamo, secondo me, col centrocampo a 2-4 mediani di sostanza e comunque di buona qualità servono.
Allora, dei nomi che
qui
circolano,
qui c'è un po' di messaggi che domandano perché dovremmo perdere Amrabat, io ve la butto là, al di là del fatto di come andrà a finire, però sembra una strada chiusa quella di ritrovare Amrabat.
Che ne dici, Daniele?
Siamo convinti, Daniele?
E poi chiediamo a Kamalu.
Ma allora, come caratteristiche Amrabat per giocare nel centrocampo a due, io credo sia proprio il tipo di giocatore, come come io lo vedo, un centrocampista, diciamo, un mediano per questo tipo di centrocampo. Detto questo, anche però l'Amrabat che io ho visto a Firenze, a parte qualche volta, non mi ha mai entusiasmato, quindi non mi farebbe.
Ma poi come fai a riportare a Firenze uno se non ci può venire?
Ah, ecco, no, questo, beh, sai.
O se ci viene malvolentieri, Malù, come
dico
fa?
Che gente un po' sacrificato qua, sembra, no?
Lui, siamo troppo piccoli per
io
lui.
Io dico che il suo ciclo a Firenze è finito, e dunque penso che il Manchester, l'ho detto prima, possa tenerlo, perché è stata una stagione negativa per tutti, non solo per Amrabat, e la sua testa mentalmente secondo me non è più qua, e dunque è giusto resettare. Dunque in questo momento c'hai Mandragora e Bianco e devi ripartire, come stiamo dicendo, con altri 3-4 giocatori che possono arrivare dal campionato italiano, giocatori che magari il mister conosce, giocatori che magari il mister richiede, perché gli allenatori fanno anche delle richieste possibili se c'è la possibilità di prenderli certi giocatori, e di conseguenza sicuramente a venire a Firenze un certo target di giocatori vengono molto volentieri.
Ecco, vi chiedo in questo senso a tutte e due, parto da te Daniele, di Brescianini, che viene raccontato come un giocatore di prospettiva importante, viene, è vero, da una retrocessione col Frosinone, ma non può essere certo imputata in maniera specifica a lui, ma molti tecnici ci vedono un qualcosa di interessante. Te che ne pensi, Daniele?
È chiaro, è un giocatore interessante perché ha struttura, ha inserimenti, quindi ha anche, secondo me, anche gol nel suo repertorio. Quindi può essere un giocatore, secondo me, da anche se non lo, anche lui non lo vedo come un, diciamo, un titolarissimo, una Fiorentina, lo vedo un giocatore di contorno, anche lui da crescere. Comunque ha detto bene, viene dal Frosinone, dalla retrocessione, quindi non è che è un giocatore che arriva dalla Juve o dal Milan o, dal, o dall'Inter. Io credo la Fiorentina abbia in questo momento, per ripartire, bisogno prima di un paio di giocatori.
Ecco, tra i nomi che circolano, Daniele, parlo anche di Branks, Pobega,
Torres,
c'è qualcuno che te invece, con quella che è la tua valutazione, ma anche la tua grandissima conoscenza di Firenze e quindi di quanto non sia semplice poi, no, proporsi in una piazza come Firenze, anche se non abbiamo vinto tonnellate di scudetti, c'è qualcuno che ti convince oppure nessuno per ora è l'identikit ideale per quella che è il tuo pensiero?
Ma prima bisogna capire quanto può spendere la Fiorentina, in base a quello puoi andare su certi giocatori. Di questi, chiaramente, secondo me Branks è quello che comunque ha già giocato nel Milan, seppur non tantissimo, però facendo, secondo me, anche intravedere qualcosa di interessante. Ha giocato comunque nel Wolfsburg, un campionato tedesco che è un campionato, secondo me, importante, quindi potrebbe essere lui come tipologia di giocatore, già con un'esperienza comunque anche un po' internazionale. Poi magari metterà contorno altri giovani, che ha detto bene, Mescianini può essere uno, Bianco chiaramente un altro, però secondo me ci vuole qualcosa di più.
Di più.
Su Franz sono d'accordissimo.
Che ne pensi?
Mi piace tantissimo, l'ho visto
perché
crescere.
Non ha funzionato nel Milan, secondo te?
Ma perché comunque alla fine, quando arrivi da una realtà, in quel momento il Milan ha appena vinto il campionato, ci sono un po' di dinamiche, comunque sostituire anche un giocatore in quella zona del campo come che sì, cioè non era assolutamente una cosa facile, però un giocatore che a me piace tantissimo e ho avuto l'opportunità, visto che lo seguivo quando giocava al Mechelen, al Malins, come si dice in fiammingo, praticamente è un giocatore, un tuttocampista, dunque ti sa fare lo schermo davanti alla difesa, ma sa anche fare gli inserimenti, dotato di buona struttura. L'ho visto esordire nel 2019 proprio in una partita Anderlecht contro il Malin, ed è un giocatore che ha fatto bene quest'anno in Bundes, tanto è vero che è nei convocati dell'Euro 2024 del Belgio, e non è facile, il Belgio è una squadra dove ha tanti talenti, e secondo me Franks, anche lui, sapendo che ha fatto un passaggio a vuoto, passare alla Fiorentina e per venire a lasciare traccia, certo. Dunque secondo me è proprio il giocatore giusto, e quello che quando si dice bisogna andare su un ragazzo giovane ma che abbia anche un profilo internazionale, che abbia già, diciamo, un certo tipo di lignaggio.
Certo. E sui giovani, restando sempre sui giovani, il tuo parere di Brescianini?
Il mio parere su Brescianini, sono d'accordo con quello che ha detto Amerini, che è un giocatore che gli va dato l'opportunità, non devo bruciarlo, non devo farlo passare per il giocatore che viene, certo, è il titolarissimo, ma deve essere un giocatore che nei giocatori che mi devono fare, diciamo, nelle rotazioni, può essere un ragazzo che può crescere, può darmi tanto, e questo penso che sia la cosa che è importante quando tu, ripeto, resetti una zona nevralgica del campo e devi mettere un po' di tutto: esperienza, giovani italiani, giocatori esperti, e può far parte di questo gruppo.
Ecco, Daniele, seguendo il ragionamento di Malù, io volevo mettere un altro elemento sul piatto, cioè la leadership. Io credo che alla Fiorentina della passata stagione sia mancato il grande leader che magari ti aiutava a vivere meglio una finale di conference, visto una squadra che si è spenta di colpo senza un giocatore che fosse capace di riaccendere, un grande leader che ti gestisse anche in campionato in momenti delicati, un grande leader che io non vedo in questo momento. Non era un grande leader nemmeno Bonaventura, che però aveva dentro un qualcosa, ovviamente, se non altro per l'esperienza. Non credo che possa più essere un leader Biraghi, di cui parleremo dopo, perché mi pare sia uscito dall'idea di calcio del gruppo dei titolarissimi, usiamo così, come fatto un po' capire Palladino. Ecco, non credi, Daniele, che nella scelta di almeno uno dei centrocampisti dovrebbe essere individuato un giocatore con queste, col carisma addosso, parto da Dunga e finisco a Torreira passando per Pizarro, cioè perché
quello che è stato anche Bonaventura.
Non vedo in questa squadra, nemmeno nel gruppo dei difensori, non vedo il leader, ma serve un leader dentro un gruppo, dentro una squadra.
Sì, serve un leader in campo, un leader nello spogliatoio, che può non essere la stessa persona, anche è capitato in tanti gruppi. Hai detto bene, il leader per eccellenza ce l'abbiamo avuto qua a Firenze, era Dunga, no?
Certo.
È chiaro che non è facile trovare un giocatore del genere, e anche in tempi come quelli di oggi un giocatore con una dedizione proprio solo verso il calcio in quel modo, no? Oggi è un calcio, chiaramente è tutto più moderno, ci sono tante più distrazioni, tante più i giocatori hanno impegni fuori dal campo, impegni istituzionali, impegni di sponsor, impegni, quindi non è facile essere sempre con la testa solo sul rettangolo, quindi ritengo anche sia più difficile trovare quel tipo di giocatore lì. Però io credo sia importante riuscire ad avvicinarsi. Nella Fiorentina degli ultimi anni non c'è, mi sembra, a meno così è dal fuori chiaramente, che non ci sia mai stato uno con quelle caratteristiche. Io credo l'anno scorso forse il leader di questa squadra possa essere stato il mister italiano.
Esatto, che si è assunto questo ruolo, no? Perché il gruppo era... Poi ci poteva essere un leader dentro lo spogliatoio o nel rapporto con i tifosi, che era Biraghi sicuramente, ecco, sì. Perché questo lo abbiamo visto, Biraghi confrontarsi poi con la gente.
Certe cose non si possono neanche sapere, magari certo. C'è un leader interno che noi non sappiamo neanche, che tiene unito tutto, questo però lo sanno solo appunto gli allenatori e i dirigenti.
Certo. Però ecco, io andrei veramente a cercare almeno uno di questi tre centrocampisti, tre, quattro, quelli che saranno.
Il leader.
Uno che sia nato leader. C'era io, che sono più vecchio di tutti voi, c'era il vecchio barone Lidl,
che mi diceva i capitani.
Che con 10 capitani io vinco lo scudetto. Cioè datemi 10 capitani, io piglio 10 capitani, e poi non importa il ruolo se lo trovano da solo, perché riteneva il concetto del leader... Del simbolo giocatore, che poi ecco, io questa Fiorentina non ne vedo uno in questo momento.
Diciamo che leader io dall'esterno vedo che, per quanto riguarda la difesa, leader Milenkovic deve essere più leader,
ma non è leader,
lo deve diventare,
ma leader, lo sai, però leader si nasce,
lo so, infatti questo la leadership è una cosa che non è solo perché magari uno è bravo a giocare, un po' ce l'hai o non ce l'hai. Però ripeto, questa squadra che sta nascendo, secondo me magari arriva un giocatore che può essere anche giovane, ma ha la mentalità del leader, tutto può succedere. Dunque, certo. Secondo me, oppure possono essere un insieme di leader, no? Lui arriva da una realtà dove aveva dei leader, perché comunque Itz e Pablo Mari erano dei leader in difesa, certo. Pessina era un leader a centrocampo, in attacco aveva giocatori con personalità, poi è arrivato Juric, che comunque certo. È un giocatore che ha esperienza, cioè alla fine in ogni settore aveva comunque delle persone a cui appoggiarsi, e farà un po' la stessa cosa.
Senti Daniele, prima di salutarti e ringraziarti vado a Biraghi appunto, nella conferenza stampa noi sappiamo che gli allenatori parlano malvolentieri di giocatori, ma quando lo fanno vuol dire vogliono mandare un messaggio chiaro a tutti, probabilmente primo di tutti proprio allo spogliatoio, no? Per cui al di là dei grandi elogi fatti per Sottil, insomma gli elogi fatti a Parisi sono un'investitura chiara, evidente, dichiarata, che la Fiorentina dell'anno prossimo avrà in Parisi un suo punto di riferimento chiaro. Allora qui vengo alla Merini calciatore, Biraghi secondo te accetterà serenamente di scivolare alle spalle di Parisi? Non mi rispondete con la frase la Fiorentina farà 60 partite quindi ci sarà comunque spazio per tutti, voi sapete benissimo che un giocatore capitano dell'esperienza di Biraghi, che è stato titolare fino ad oggi indiscutibile, insomma accetta poi, essendo ancora, mica non è vecchio Biraghi, essendo ancora, avendo ancora anni di carriera davanti, secondo te accetta serenamente di scivolare al secondo posto?
Ma io ti posso dire cosa avrei fatto io, quando mi è successo, se mi fosse successo una cosa del genere, io probabilmente la prima reazione sarebbe quella in ritiro di far vedere chi è il capitano, chi è il titolare. Se poi vedo che comunque c'è un pensiero magari precostituito, io chiederei di essere ceduto.
Ecco, bravo, perché è questa la domanda. Cioè, questo che
sorprende.
Il discorso è lo stesso procuratore.
Hanno lo stesso procuratore. Cioè, Biraghi ancora non è un giocatore a fine carriera. Cioè,
no, assolutamente.
Chiudo gli ultimi due anni, sto nel gruppo, che me ne frega, finisca a fine. No, Biraghi in molte squadre può fare il titolare. Allora, Malu, che ne pensi?
Io dico, sono d'accordo con quello che ha detto Amerini, nel senso che un giocatore poi... un allenatore deve viverci con lui, lo capisci già nei primi giorni di ritiro come l'antifono. Dico che per il modulo in cui gioca, se gioca col 3-5-2, comunque se gioca a 3, ha bisogno comunque dei quinti. Per lui i quinti sono fondamentali. Lui ha bisogno di quinti di gamba che si spingono degli stantuffi su, giù, su e giù. Nella sua testa dice: magari Biraghi questo tipo di lavoro non me lo può garantire, diciamo, come magari c'è in testa lui. Può anche essere quello, non è sempre una mancanza di rispetto per il giocatore.
No,
è l'interpretazione
certo.
di come uno vuole certi giocatori, come devono giocare nel suo sistema. Non so se Amerini è d'accordo con me, perché quello fa anche la differenza, perché quando tu vuoi giocatore di gamba non stai a guardare
un po'
quello.
Sono d'accordo. Poi Luca ti porto un esempio almeno per personale, no? Così almeno si fa.
Certo.
Alla regina di Mazzarri, in cui ero stato il giocatore con 36 partite su 38, quello più presente di tutti. Comunque mi ero ritagliato un ruolo importante nello spogliatoio, insomma, diciamo, era anche un giocatore di esperienza, insomma, non voglio dire un leader, però uno di quelli ascoltati. Quindi salvezza con meno 15 in una cosa incredibile.
No, un'impresa epocale, cioè impresa, per me è sempre stato con Mazzarri, cioè, la più grande impresa di Mazzarri, per secondo me.
Esatto. Si riparte l'anno dopo, che arriva a Ficcadenti, quindi io vado in ritiro con le migliori intenzioni di confermarmi, di far vedere che mi meritavo, insomma, di giocare e tutto, ma fin dal ritiro ho visto che mi metteva già nelle prove delle formazioni o dietro già un titolare o addirittura terzo, a volte negli schemi ti metteva a girare intorno al campo, quindi ho capito che non era aria, ho preso e ho cambiato squadra.
Sì, no, ma quindi io dico, perché
a volte ci sono dei preconcetti che
della serie la riconoscenza, Daniele.
Ci sono delle valutazioni
per dire, scherzavo.
No, io faccio questa riflessione perché ve lo dico a voi che siete gente di calcio, perché la riflessione che avete fatto tutti e due è che io sono Biraghi, vado lì e vado a combattere per difendere il mio posto, cioè, ma il ruolo di Biraghi dentro la Fiorentina è un ruolo pesante, perché è un ruolo di un capitano, è un ruolo di un leader, è un ruolo che di una figura è dentro lo spogliatoio, e insomma incide anche quando si va a confrontare con i tifosi. E non è semplice poi, perché ti devi confrontare con uno più giovane, che però è detto, avete lo stesso procuratore. Ecco, io vi confesso che se fossi il procuratore toglierei da questo imbarazzo Biraghi, perché comunque potrebbe essere imbarazzante, perché poi se vai in una competizione agonistica e poi in campo te la giochi, cioè te la giochi con tutto quello che hai, no? E quindi il rischio di poter essere un po' frainteso il suo ruolo di confronti di un ragazzo più giovane potrebbe esserci. Io lì interverrei, vi dico anche, e poi però saluto Daniele, a cui ho chiesto anche troppo di tempo e di... magari ti chiedo una risposta lampo e poi tornerò con Malù dopo. Ti dico anche che a me non convince nemmeno al 100% Dodò e Caiode dall'altra parte. Perché? Perché se io sono... Io penso che qualsiasi allenatore, se giochi col 3-5-2 a destra, gioca Dodò sempre. Perché in quel ruolo per me è uno dei più forti... forse d'Europa in quel ruolo, se sta bene, no? Ma io lì c'ho il mio progetto futuro, c'ho il mio domani, c'ho la mia possibilità di creare un giocatore da 70 milioni. E allora l'accoppiata Dodò-Caiode a me non convince, non per valore, benissimo, ma perché poi avete voglia di dire rotazioni, poi ci sono 11 titolari e sono quelli che poi vengono dopo.
Sì, però oggi...
io risco, però te lo chiedo dopo, voglio prima il parere di Daniele che poi salutiamo, che ne pensi?
No, io penso che come fascia destra la Fiorentina sia il ruolo dove è messa meglio, ma hai detto bene, probabilmente in Europa, nella coppia, no? Un giovane
è
un affermato. Però è chiaro che la concorrenza a volte può anche creare dei problemi, dipende dall'intelligenza dei giocatori, però mi sembra sia Dodò che Kayode due giocatori mediamente intelligenti che accettano, che fanno quasi sempre per il bene della squadra.
No, no, ma hai ragione Daniele, qui non faccio un ragionamento, mentre dall'altra parte faccio un ragionamento di giocatori, di qua faccio un ragionamento di società.
Cioè, c'è un'abbondanza, se come hai sempre detto te, vedi abbondanza
lì. Dodò per me è il titolare, per cui io rischio di frenare il percorso di crescita di un ragazzo che è esplosivo. Secondo me finisce in nazionale Kayode. Io sinceramente ve lo dico con grande franchezza, avrei fatto
forse,
cassa con Dodò, avrei lanciato totalmente Kayode, avrei cercato un'alternativa magari migliore di Faraoni, ma con ruoli chiari. Cioè io vedo ricchezza, ma vedo anche un po' di confusione, ma comunque il tempo ce lo dirà.